credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Cominciamo questa nostra puntata odierna presentando un volume che esce per la casa editrice Le Mani dal titolo Liliana Cavani, Ogni possibile viaggio. Ne è autrice Francesca Brignoli che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a lei Rosario e grazie dell'ospitalità e dell'interesse.
Dunque, un testo questo che ha una genesi abbastanza lunga, perché in realtà Liliana Cavani era già l'argomento di una sua tesi di laurea e quindi ovviamente anche di una passione lunga, no? Negli anni.
Sì, è andata proprio così e ha usato giustamente la parola passione, perché la mia storia, uso questa parola, la mia storia con Liliana Cavani nasce ai tempi dell'università, quando è arrivato il momento di scegliere l'argomento della tesi. Io avevo appena visto il secondo Francesco di Cavani e allora sono andata a proporre al mio professore, io sono laureata a Pavia col professor Lino Peroni, sono andata a proporre un'analisi comparativa tra il primo e il secondo Francesco, perché a me aveva colpito molto, oltre ad avermi colpito il secondo Francesco, la cosa che mi incuriosiva era il fatto che Cavani avesse esordito nella regia con il Francesco d'Assisi del 66 e a distanza di più di 20 anni fosse tornata a questo straordinario personaggio, al quale io ero già legata anche per motivi onomastici.
Anagrafici, certo.
Sì, e quindi insomma, ho insistito, ricordo con il mio professore di allora che insomma, all'inizio aveva anche un po' nicchiato sulla mia scelta e niente, mi sono buttata in questa avventura, ripeto, secoli fa, non voglio neanche dire l'anno. Si è sospesa la storia dopo la laurea e come capita nelle cose della vita il vento ha fatto il suo giro, sono stata un po' ripescata al cinema e proprio grazie a Liliana Cavani ho ripreso questo discorso che mi ha portato poi alla monografia che è appena uscita.
Partiamo dunque proprio da questa comparazione, diciamo, tra questi due film dedicati alla figura di San Francesco. Il primo, diceva, del 1966, interprete Lou Castel, nel 1989 Liliana Cavani ritorna invece con Mickey Rourke. Entrambe le scelte avevano suscitato un po' di scalpore.
Entrambe le scelte. Allora, la prima differenza tra i due film, cioè se si vuole andare per differenza o comunque per legare questi due film che inevitabilmente sono così l'uno dentro l'altro, o meglio, il secondo nasce naturalmente strettamente dal primo. Allora, anzitutto c'è una questione di committenza. Il primo Francesco è per Cavani, viene chiesto dalla RAI di girare questo film, che è Francesco di Assisi, che inizialmente doveva essere un film, neanche un film, un prodotto televisivo girato in interni, quindi una sorta quasi di lettura teatrale in interni, come si faceva allora. Ed è Angelo Guglielmi che chiede a Cavani di girare questo film. Liliana Cavani già lavorava per la RAI da anni, si occupava di inchieste, documentari cose straordinarie, tra l'altro. Io qui mi piace citare La donna nella resistenza, a quale sono molto legata. Uh-huh. In ogni modo, decide, accetta di girare, di confrontarsi con Francesco di Assisi, però esige di girare in esterni, e così nasce tra l'altro il primo film della Rai Radio Televisione Italiana. Lo gira tutto in esterni, nei luoghi di Francesco. Il film va in onda, tra l'altro, e da subito suscita, diciamo, grandi passioni, ma anche, non dico odi, però sicuramente fu un film che fu subito molto discusso. Il film, tra l'altro, poi fu presentato a Venezia nel 66, piacque molto anche a Roberto Rossellini.
Che era l'autore di un altro famosissimo francese, ovviamente.
Certo, ed è per questo che poi a Venezia gli avevano anche invitati a fare insieme una tavola rotonda proprio su Francesco. Ora, naturalmente, Francesco Di Cavani non ha nulla a che fare con il Giullare di Dio. Ad ogni modo, questa è la storia, diciamo, di produzione del primo Francesco. Il secondo, invece, è un Francesco che Cavani sceglie, cioè vuole proprio fare, dopo 23 anni, confrontarsi ancora su Francesco, su questo personaggio che per lei è sempre raccontabile, è sempre bellissimo. Tra l'altro, faccio una parentesi, ho saputo poco tempo fa che forse a Liliana Cavani è venuta voglia di girare il terzo Francesco, cosa che a me non fa che piacere, perché così avrò altra materia su cui confrontarmi.
Glielo chiederemo tra poco, perché Liliana Cavani sarà con noi tra poco al telefono.
Molto bene, così vedo di prepararmi già. Insomma, al secondo Francesco invece torna per sua scelta, scrive la sceneggiatura, tra l'altro pensando già all'interprete, che è Mickey Rourke, e su questo già subito si può fare una piccola riflessione sulla scelta attorale di entrambi Francesco, no? Per il primo va a scegliere questo splendido giovane Luc Castel, che aveva appena girato con Bell'occhi e pugni in tasca, un Francesco pre-sessantottino per certi versi, ma sicuramente un Francesco nuovo. Infatti quello che viene scritto dalla critica sia televisiva che poi cinematografica, che accoglie molto bene questo lavoro, è che proprio è un Francesco nuovo, completamente nuovo. Parimenti, quello che succede quando Cavani annuncia che gira un secondo Francesco e sceglie Mickey Rourke, cioè siamo negli anni 80, fine anni 80, Mickey Rourke è reduce da film molto belli, su tutto L'anno del dragone di Michael Cimino, che tra l'altro è l'opera nella quale Cavani conosce Rourke e sceglie di, insomma, e le piace molto, e quindi poi torna a lui per Francesco. Ma insomma, Mickey Rourke in quegli anni è 9 settimane e mezzo, c'è poco da fare. Il successo clamoroso mondiale che propone Rourke in questa versione, insomma, di Playboy, molto 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 bello, molto fisico, molto seducente. E quindi anche lì, anzi, ancora di più, la scelta desta scalpore, scelta tra l'altro felicissima, perché io credo, dopo tutto il viaggio che mi sono fatta su Cavani e su Di Francesco, che Mickey Rourke nel secondo Francesco sia il Francesco definitivo. Il primo Francesco termina con questa inquadratura fissa, questo Di Francesco morto, che chiede prima di morire di essere deposto a terra, come peraltro segnalano bene le fonti, quindi nudo a terra, con la didascalia, 4 ottobre 1226. Dopo 23 anni Cavani torna proprio da lì, da quel corpo che giace morto a terra, e da un dato storico inconfutabile, che è quello della data. Riparte da lì, da quel corpo morto. Infatti la sequenza proemiale del secondo Francesco è ottobre 1226, anzi in un giorno precisato del 1226 ad Assisi. Riparte da quel corpo morto e racconta un altro Francesco, o meglio il Francesco che io sinteticamente definisco il Francesco che dal verbum del primo Francesco diventa il Francesco del corpo, quello di fine anni 80, ed è un Francesco che non finisce mai. Ecco, il secondo Francesco è un Francesco che va oltre la storia, è un Francesco che ha sempre da raccontare del nuovo, sempre appunto bellissimo, sempre raccontabile, e che non può essere delimitato da una data, da una didascalia, da una chiusura storica. È un Francesco che va avanti. Questo è un po'. Sono i miei due Francesco, i miei, perché ci ho passato un po' di tempo, ma naturalmente non sono miei, ma sono di tutti, prima di tutto di Liliana Cavani.
E intanto ci ha raggiunti al telefono proprio Liliana Cavani. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Dunque, stavamo parlando con Francesca Brignoli proprio di queste due versioni, appunto, della vita di San Francesco, legate tra loro quasi dallo stesso fotogramma, nel senso che, come appunto ci spiegava Francesca Brignoli, il finale del primo Francesco d'Assisi è quasi l'inizio appunto del secondo Francesco. Vuole raccontarci per quale ragione ha deciso di ritornare a raccontare la storia di questo santo?
Beh, effettivamente era, cioè avevo desiderio di fare una riflessione su questa vita, perché secondo me è straordinaria, è molto bella e ci si può sempre riflettere sopra e dà stimoli e dà anche entusiasmo e fa piacere, cioè la vita diventa più bella. È nato proprio così, come se ricominciassi quasi quasi da zero.
Devo dire che particolarmente toccante nel secondo Francesco è poi la figura di Santa Chiara. Alla quale
infatti,
lei
l'aveva
un po'
trascurata, ma sa anche perché l'ho trascurata? Anche perché i testi effettivamente un po' non la esaltano, non la precisano, non ne parlano mai abbastanza. E quindi la seconda volta ho riletto questi testi, ci ho rifletto e ho visto invece che era molto molto importante.
C'è un elemento particolare che mi sembra di poter leggere appunto nel Francesco e che mi sembra corrisponda un po' a tutto il suo cinema, cioè l'uso intanto di attori internazionali, come sono nel caso di Francesco, Mickey Rourke, che appunto nominavamo poco fa con Francesca Brignoli, e Helena Bonham Carter, che mi sembra appunto che questo film raggiungano alcune delle veramente delle vette del loro talento artistico. Lavorare con Mickey Rourke è stata un'esperienza particolarmente forte anche dal punto di vista umano, credo.
Sì, perché contrariamente a quello che si crede, è un personaggio molto particolare, molto sensibile, anche molto fragile in un certo senso, però è una persona ricchissima, molto umano, molto generoso. Come Luc Castel, poi ho scoperto che alla fine danno tutto, alla fine si trovano in miseria. E quindi c'è qualche cosa, cioè che evidentemente avevo, come dire,
intuito.
Percepito che c'era intuito che non erano proprio dei piccoli borghesi, ecco.
Certo. Lei ha parlato una volta, tra l'altro ero proprio presente a quell'incontro, e Francesca Brignoli tra l'altro lo ricorda anche nel volume che le ha dedicato. Ha parlato del cinema come di una forma di letteratura del nostro secolo, del nostro tempo. Vuole spiegarci un po' meglio questo concetto?
Ma io l'ho percepito così, cioè, ai tempi dell'università, un po' perché avevo fondato un cineclub a Carpi con degli amici, un po' perché andavo ai cineclub bolognesi e quindi ho visto tutto il cinema del neorealismo, il cinema di Dreyer, il cinema di Bresson, di grandi autori. Allora certo facevo anche delle letture, all'epoca mi sono letto Thomas Mann e Dostoevsky, però non è che il cinema era da meno, era solo un'altra forma d'espressione. E siccome mi piaceva molto, perché io andavo al cinema fin da piccola, mia madre era una cinefile, cioè mi piaceva molto il cinema, cioè ho capito che il cinema era una possibilità di espressione non meno efficace e non meno ricca di possibilità espressive della letteratura. E quindi ho pensato che era la narrativa del mio tempo, anche perché era la più popolare, perché diciamo che i libri, per quanto belli possano essere, diciamo hanno meno lettori di quanto abbia fruitori il cinema. E quindi per me fu una scoperta straordinaria, visto che volevo dedicarmi al cinema.
In alcuni casi appunto i suoi film sono tratti da libri, sto pensando adesso in questo momento alla Pelle, per esempio. Che cosa l'aveva colpita del romanzo di Malaparte?
Ma avevo colpito l'umanità di Malaparte, perché al di là delle critiche che riceveva da alcuni colleghi, eccetera, ma molto di parte, in realtà lui racconta la guerra, la seconda guerra mondiale, che era la guerra peggiore di tutte, di tutta la storia proprio, con un occhio molto attento soprattutto ai disastri umani che fanno persino l'ultima guerra in Bosnia e in Jugoslavia, voglio dire, ha avuto aspetti tragici. Insomma, in sintesi lui diceva le guerre le perdono soprattutto le donne e i bambini. Questo era non c'è un occhio in questo senso. Io, avendo fatto la storia del Terzo Reich, per dire, per la televisione, come 4 ore di documentario, a un certo punto questo aspetto veniva trascurato. Ha cominciato Rossellini con Germania anno zero a parlarne, così, o anche tutto il nostro cinema e il neorealismo. cioè una parte di questo cinema perlomeno, cioè agli aspetti, ai disastri sulla gente che produce la guerra, non solo il fronte, le battaglie e cose del genere.
Francesca Brignoli è ancora con noi
qui
al telefono.
Ecco, che sì. Ascolta, attenta al maestro.
Poco fa Francesca ci stava dicendo, non so se fosse appunto un augurio o una reale informazione, ma è possibile che Francesco torni ad essere un tema di un suo film, signora Cavani?
Ma potrebbe essere, mi sfuggite questa cosa a Terni dove c'è un festival, e parlando con un signor Paglia lì al cinema dove c'erano delle persone eccetera, perché qualche anno fa mi hanno dato un premio, poi allora ci sono tornata perché ridavano un Francesco, e allora mi ha così quasi provocato in qualche modo, ho detto beh sarebbe molto, si potrebbe fare, cioè dico è di una modernità perenne, perché un personaggio così inattuale che sempre attuale, si potrebbe farlo e approfondirlo di più, perché in fondo è un'avventura enorme, stupenda, ma non solo dello spirito, ma proprio umana. Quindi l'ho detto così, poi vediamo.
Ce lo auguriamo
però
tutti.
Però c'è un interesse, vediamo se questo interesse si concretizza in una possibilità concreta, perché poi ci vuole del denaro, no?
Certo, certo. La storia del suo cinema è, l'impressione che si ha perlomeno, è quella veramente di una apertura ad ogni possibile curiosità, e per questo il sottotitolo che Francesca Brignoli ha usato per il suo...
È stata brava, un bellissimo titolo.
Ogni possibile viaggio, mi sembra che veramente lei sia sempre
brava, sì,
aperta ad ogni nuovo possibile itinerario.
Beh, guardi Gli eroi dello spirito, cioè quell'ultimo tibetano, lama tibetano che si è dato fuoco per ricordare che il Tibet viene praticamente distrutto, la sua tradizione viene distrutta. Cioè, voglio dire, c'è una parte di gente che pensa che diciamo la meditazione, lo spirito, che cosa siamo e dove andiamo, la ritengono ancora fondamentale rispetto a tante altre cose.
Volevo aggiungere soltanto un'ultima cosa, questo è proprio un omaggio a Francesca Brignoli e alla sua capacità di scrivere di cinema, che non è assolutamente una cosa semplice.
Bravissima.
Grazie.
Leggendo il suo libro sono corso a rivedermi almeno 6 dei suoi film, per cui veramente,
ma no,
viene voglia di rivederli.
Grazie, che brava. No, è molto brava, sì, è molto brava e trasmette entusiasmo, io le sono molto grata.
Grazie,
è proprio
Liliana,
vero.
Grazie.
Ricordo allora ai nostri ascoltatori il titolo del volume, che è Liliana Cavani, Ogni possibile viaggio, di Francesca Brignoli, e che è edito da Le Mani. E ringrazio le mie ospiti, Liliana Cavani e Francesca Brignoli, di essere state con noi al telefono e di averci appunto parlato di questa straordinaria avventura che è il cinema di Liliana Cavani.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Grazie, molte grazie a tutti, grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
Oggi è nostra ospite in studio Marzia Musneci, autrice del romanzo Doppia indagine, vincitore del premio Tedeschi 2011. Benvenuta.
Grazie, ciao.
Dunque, Doppia indagine, come evidentemente il titolo già suggerisce, è un giallo che è edito nella collana del giallo Mondadori e che prende in qualche modo spunto anche da fatti di cronaca che purtroppo appunto l'anno scorso hanno funestato le pagine dei giornali,
sì,
cioè la scomparsa di una ragazzina.
Non è nato da un fatto di cronaca specifico, ma dallo stupore che mi ha suscitato un annetto e mezzo fa leggere un articolo e poi cercarmi dei dati su quante persone scompaiono ogni anno. Sono tantissime, sono veramente un numero oltre le 25.000 e sono per la maggior parte bambini, molto spesso bambini non rintracciabili perché sono arrivati per vie, diciamo così, non ufficiali in Italia. Però ecco, è stato questo fatto, e difatti nel libro non scompare una persona sola, ne scompaiono due, e per questo poi l'indagine si rivelerà più complicata, doppia. Una delle quali di nascosto.
Il protagonista, l'investigatore appunto di questo romanzo, è una figura
che ha un po' l'amarezza di, no, degli investigatori, non so, un po' alla Simenon, ma immediatamente ricordato appunto. E, come è nato questo personaggio?
Questi sono debiti, allora. Sono debiti che si pagano. Sì, è un debito, oltre che a Simenon, a Chandler, che rimane, certo, sempre il mio. Sì. Ogni tanto rileggo. Ultimamente ho riletto Il grande sonno, mm-hmm, e mi stupisco di quanto sia bello, cioè non invecchia.
Vero, sì,
sì. Nonostante abbia una collocazione molto precisa e particolare, è sempre una cosa che si legge con estremo piacere e gusto, e immagino che originariamente poi il modello uno punta a qualcosa, no? Certo. Poi Montesi è dei nostri tempi, quindi ha molte cose diverse rispetto a...
Ha anche una qualità di ironia maggiore.
Sì,
pare,
è più distaccato, ha un grosso...
Anche la coscienza dei propri limiti, mi sembra.
Sì, è anche un po', delle volte, è anche un po' infantile, come spesso noi ci comportiamo anche da grandi, no?
Certo.
Una persona con dei limiti, con delle cose che non sopporta, con un passato che ha rimosso, ma prima o poi verrà fuori... che non finisce qui.
Certo.
L'idea originaria era proprio di fare non proprio una parodia, ma un omaggio scherzoso proprio a Chandler e al genere. Poi, come ho scoperto che spesso capita, non solo a me, la storia ti prende la mano proprio, certo, va per conto suo, è diventato un'altra cosa, e alla luce dei fatti dico anche per fortuna, insomma. Però le tracce sono rimaste.
La scomparsa, diciamo, da cui si parte è appunto la scomparsa di questa ragazza, ma in realtà, appunto, come lei diceva, il giallo vero e proprio, la ricerca vera e propria, è invece la scomparsa di un uomo, cioè del padre di questa ragazzina, scomparso nel nulla. Non si sa nemmeno se appunto la persona che gli altri personaggi del romanzo conoscevano fosse veramente quella persona, o se anche la sua identità di
è una specie di indagine a ritroso, in effetti. Montesi arriva sull'orlo di una crisi isterica quasi, perché più va avanti e più gli elementi, invece di accumularsi e dargli una via di indagine, calano, diminuiscono.
Certo.
Fino a che poi alla fine lui si appella al famoso intuito dell'investigatore, si fissa su una cosa, deve essere così per forza.
I fatti gli daranno ragione,
anche se si chiama così, certo, uno dei capitoli, anche se
esatto. Purtroppo ad un giallo giustamente non si può rivelare
non si
troppo,
può dire molto.
Altrimenti si perde il piacere. Ma parliamo invece proprio del suo lavoro di scrittrice. Da cosa prende spunto per i suoi personaggi?
Oh, intanto la gente, il mondo, i personaggi che ci sono, ovviamente non così come li vedo, ma molto cambiati dalla fiction, sono tutti quanti persone che io conosco, che vedo, che mi ispirano. E questo ha avuto una genesi abbastanza polimorfa, complessa, perché per esempio ho visto una collana di lapislazzuli di una bellezza sconvolgente, ed è una cosa strana per me, che io mi faccio attirare dalle librerie di solito, non dalle gioiellerie, e questa cosa mi ha girato nella testa per tanto tempo, e poi questa cosa si è allacciata con una persona fatta in un certo modo che mi sarebbe piaciuto raccontare, con una ragazzina vera che esiste, sta benissimo, e che ha davvero i talenti che ha Stella Morganti, cioè una danzatrice bravissima e disegna in una maniera veramente fuori, è un talento, un vero talento, e che mi ha ispirato moltissimo, che fra l'altro è una mia giovanissima, piccola e carissima amica. Tutte queste cose si mettono insieme e un fatto di cronaca a Montecemma è molto lontano. Una delle tante persone che sono scomparse di cui non si è saputo più nulla.
Prima faceva cenno ad un possibile seguito delle avventure del nostro investigatore. Ci sta già lavorando?
Sto facendo delle ricerche, perché poi insomma la fase di ricerca è importante. so già più o meno di cosa voglio parlare, butterò giù l'incipit che è già tutto nella testa.
Benissimo, allora la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia e quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori intanto il suo romanzo Doppia Indagine, edito nella collana del Giallo Mondadori, vincitore, lo ricordiamo ancora, del premio Tedeschi 2011. Com'è stato vincere questo premio? Se l'aspettava?
Assolutamente no. Sto ancora lì a dire, ma è davvero successo.
Grazie allora di essere stata in nostra compagnia e buon lavoro naturalmente per la nuova avventura del
Grazie mille, grazie, arrivederci.